19:20 minuti inizia questa nuova puntata di Matix Flow, questa volta in ritardo. Siamo giustificati per il ritardo perché abbiamo appunto registrato la sorpresa, diciamo così, l'argomento di questa puntata che poi andremo ad ascoltarci. Intanto comunque un caro saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici da Mau.
Un carissimo saluto col fiatone da Bastic.
Di corsissima. E un saluto da Tea.
Quindi puntata, come avete capito, siamo tutte presenti qui, tutta la formazione al completo. E, beh, iniziamo con i telefoni, 346-667-3263 e il mobile col quale naturalmente potete far vivere il servizio Cisti Viaggio Informato.
E ci trovate anche al fisso allo 011-249-5669.
E inoltre ci trovate anche in streaming al sito www.radioblackout.org con il tastone rosso in caso dobbiate scendere dalla macchina, e saremo invece, se rimanete in macchina o tornate a casa, anche in DAB.
Allora, dicevamo che la partenza un po' ritardataria di oggi è giustificata da del lavoro dietro le quinte. Infatti nella puntata di oggi torniamo a parlare di Palestina, e soprattutto in questa prima parte di trasmissione l'occasione è la presentazione dell'opuscolo intitolato Solidarietà ad Anan, Ali e Mansour, che si sta svolgendo proprio in contemporanea adesso nel cortile della Blackout House. Tra pochi minuti andremo ad ascoltarci le voci registrate poco fa di Laura, di Complici di Solidale, e di Fabio e Cecilia, compagni del collettivo Torino Diserta, che ci racconteranno un po' l'evento che sta andando appunto in onda questa sera in contemporanea, e ne parleremo a breve con loro.
E inframmezzeremo le parole di questa trasmissione con una selezione di musicisti palestinesi in un'altra puntata che avevamo trasmesso il 24 di gennaio, e che per inciso, se siete interessati e interessate, potete andare ad ascoltarvi il podcast. In un'altra puntata appunto avevamo dedicato molto spazio alla musica e anche alla poesia palestinese. Avevamo in quell'occasione iniziato a esplorare quel ricco mondo musicale che nasce dalla Palestina e che oggi vorremmo continuare ad approfondire con altri nomi. Il primo si chiama Jowan Safadi, un musicista palestinese originario di Nazareth, vive ad Haifa e produce musica araba alternativa con moltissime influenze. Per 8 anni ha guidato la band Lenzeds come cantante, compositore e chitarrista. Lenzeds era una band afla rock alternativa che si è sciolta a fine 2007 dopo aver inciso 3 album. Purtroppo non siamo riusciti a trovarli, quindi non possiamo farveli ascoltare. Comunque, nonostante il lungo rapporto di Jowan Safadi, nato nel 73, con la musica, negli ambienti culturali palestinesi hanno iniziato a riconoscere l'artista soltanto di recente. Questo perché i suoi testi sono molto dissacranti e molto caustici, e tra l'altro ve ne andremo a leggere un paio magari dopo. Intanto andiamo ad ascoltarci il primo brano di Jowan Safadi.
Mm-hmm.
Volevo essere umano senza appartenere a nessuno, né politica, né nazione e neppure religione.
Volevo essere umano, senza alcuna identità, senza confini.
Volevo essere libero.
Sono venuto in questo mondo e prima che me ne rendessi conto, hanno costruito muri, messo barriere e blocchi su di me. Nessuno mi ha spiegato, nessuno mi ha dato la possibilità di scegliere.
Volevo essere umano senza alcun titolo.
Volevo una casa per essere ovunque.
Volevo perdermi in questo mondo come qualsiasi animale, fanculo l'umanità.
Ho detto che ero umano, che avevo il diritto di essere ovunque.
Mi hanno etichettato con un nome e un numero e mi hanno detto vattene, questa è la nostra terra, solo per noi e la nostra gente. Non avvicinarti mai a noi, ragazzo dalla pelle scura.
Volevo essere umano, senza alcuna appartenenza.
Volevo essere umano senza...
Volevo essere.
مين وصلنا لهالحالة كله تآمر علينا زرعوا فينا العمالة لليهود لأمريكا تركيا وإيران والإنجليز والألمان وفرنسا وروسيا وبعرفش مين كمان كله تآمر علينا بلاد الشام خلينا نقتل ونموت في سبيل الأنكل سام واليهود والأمريكان والسعود والعربان والهند وباكستان والصين واليابان والله والشيطان وسكان الفضاء وبعرفش مين كمان كله تآمر عليه Yeah.
E allora, come anticipato, adesso andremo ad ascoltarci un'intervista che abbiamo registrato poco fa con alcune compagne del collettivo Torino Diserta rispetto alla evento che sta andando adesso in corso nel cortile di Radio Blackout, iniziato poco fa, quindi per chi volesse ancora accorrere siete in tempo per farlo. E l'evento è la presentazione dell'opuscolo Solidarietà ad Anan, Ali e Mansour, e abbiamo appunto registrato un paio di interventi che ci aiuteranno a capire un pochino la vicenda giudiziaria che sta andando, che è in corso in questo momento alla Procura dell'Aquila e che riguarda queste tre persone palestinesi, Anan, Ali e Mansour, accusate di terrorismo. Abbiamo in prima battuta chiesto a Laura un po' di raccontarci qual è la vicenda giudiziaria in corso e quali sono appunto gli antefatti di cronaca che hanno portato a questa vicenda. Mandiamo adesso in onda l'intervista, è una intervista abbastanza corposa che lasceremo andare per intero e quindi lascio a Mau la messa in onda.
Saluto a tutti e a tutte le ascoltatrici, grazie dell'invito in questa trasmissione. E appunto quello che in parte farò adesso sarà un breve focus su quelle che sono state le udienze processuali che vedono imputato Anan Yaesh, che è un combattente resistente palestinese che si trova al momento detenuto all'interno del carcere di massima sicurezza di Terni dal 2024. E insieme ad altri due suoi amici palestinesi che sono Ali e Mansour, per i quali la complicità dello Stato israeliano insieme al servilismo dello Stato italiano li stanno accusando di finanziamento e proselitismo di terrorismo, in quanto vengono riconosciuti essere dei membri che stavano organizzando dall'Italia una raccolta economica e un'organizzazione di attacchi, secondo loro, armati contro dei coloni e quindi anche non riconoscendo il ruolo dei coloni come occupanti dei territori palestinesi a Tulkarem. La vicenda, faccio un passaggio indietro, inizia così. Anan Yaesh è un combattente palestinese che dal 2017 ha ricevuto l'asilo politico in Italia grazie al Tribunale di Foggia, alla Commissione di Foggia, che è riuscito appunto a riconoscergli dopo numerosi torture, arresti che lui ha subito in Israele, in differenti parti di Israele e in Cisgiordania. È stato detenuto per oltre 10 anni nelle carceri israeliane, torturato, hanno cercato di farlo fuori costantemente perché era un simbolo di una parte, diciamo, della resistenza armata a Tulkarem, veniva identificato come essere un membro delle brigate di intervento rapido di Tulkarem, Brigata Al-Aqsa. Per questo a un certo punto viene nel 2017 e riesce ad ottenere l'asilo politico dopo che vari paesi europei, scandinavi, lo invece non gli concedono l'asilo politico e il riconoscimento appunto dei suoi diritti. Alla fine riesce a venire qua in Italia. Che cosa succede? Che dal 2017 al 2024 lui si trova sul territorio italiano svolgendo, diciamo, una vita chiaramente sempre molto attenta come un fiero combattente palestinese anche in questo territorio, ma ad un certo punto all'indomani viene richiesto la sua estradizione in Israele. Estradizione in Israele che in realtà aveva come base degli interrogatori estorti sotto tortura dallo Shin Bet all'interno appunto delle carceri israeliane, E su questa base, su questa documentazione dello Shin Bet, viene chiesta all'Italia la sua estradizione nuovamente in Israele. Cosa succede? Che dopo una lunga battaglia, una battaglia fatta sia da un punto di vista legale ma anche con un fortissimo supporto all'interno delle piazze, seppur non a livello numerico ma sicuramente a livello di determinazione, non viene poi estradato in Israele, esattamente perché viene riconosciuto che in quelle carceri e quello Stato è uno Stato che tortura, massacra e tendenzialmente uccide, e la finalità di riavere Anani Yaesh in Israele fondamentalmente era quella della sua eliminazione. Quando sta per scadere, a due giorni da quando sta per scadere che dovrebbe essere rimesso in libertà, perché nel momento in cui viene chiesta l'estradizione lui immediatamente viene trasferito in un carcere di massima sicurezza, a due giorni prende la procura dell'Aquila, una procura ancora più servile, che appunto conosciamo l'Aquila essendo comunque una città dove esiste anche un carcere di 41 bis, dove è detenuta Nadia Alioch fra le altre, dove sono state detenute anni fa anche delle compagne che hanno fatto una grande lotta esattamente per far chiudere la sezione di AS all'interno del carcere dell'Aquila. E si è scelta proprio questa procura che ancora più, diciamo, in maniera servile, completamente rende esattamente palese qual è una sorta di utilizzo della repressione anche come forma di sterminio anche all'interno dello Stato italiano, con la detenzione di questi tre palestinesi che appunto a due giorni, subito dopo il 7 ottobre, a due giorni dalla scarcerazione in marzo che doveva essere di Anan, invece li accusano di 270 e di associazione sovversiva. Questa è l'accusa che adesso loro si stanno trovando ad affrontare. Associazione sovversiva, appunto, come ho detto prima, finalizzata a sostenere la legittima resistenza che esiste in un territorio che è occupato, dove c'è un colonialismo di insediamento perpetrato ormai dal 17 in avanti. Che cosa succede? Che in questo processo, grazie alle informative che lo Shin Bet ha mandato alla DNA, diciamo all'ufficio centrale della DNA di Roma, e che chiaramente è stato ricevuto dall'Aquila, loro vengono accusati appunto di questo reato. Da quel momento in poi loro si trovano a subire dei processi molto 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 rapidi e molto veloci, con delle date di giudizi che vengono fondamentalmente nel giro di 6-8 mesi. Secondo la procura loro sarebbero già dovuto essere condannati. Perché dico già condannati? Perché praticamente è quello che viene ritenuto un processo già scritto, in quanto all'indomani di quando riescono ad istituire questo processo vengono promossi tutti i vertici che avevano svolto questa indagine. Immediatamente, con grandi festeggiamenti, con grandi titoloni sui giornali, quantomeno locali, ma non solo, perché erano riusciti in qualche cosa che neanche loro credevano comunque di riuscire a fare, perché la base che cos'era? Era tutta l'impianto accusatorio si basa su tutto quello stesso materiale che invece era stato già scartato nel momento in cui veniva richiesta l'estradizione per Annan. Fortunatamente, grazie a un attentissimo e minuzioso lavoro del collegio difensivo, che particolarmente è fatto anche da Flavio Rossi Albertini e da Ludovica, di cui non ricordo il cognome, e riescono fondamentalmente, e grazie a una forte presenza dei solidali all'esterno, quello che era stato un materiale, ovvero oltre 300 pagine che venivano da quelle cosiddette fonti esterne, che loro a quel punto non potevano più classificare come materiale dello Shin Bet che li accusava, vengono processati, e all'inizio tutto questo incartamento è parte integrante del processo. Grazie appunto alla pressione e al fatto che si è cercato con grossa determinazione di far uscire da quel buco che è l'Aquila, che è una cittadina chiusa fra le montagne, no, dell'Abruzzo, si è riusciti, diciamo, a fare pressione, a far uscire, diciamo, la questione del fatto che quello stesso materiale non potesse essere riutilizzato. A questo punto l'accusa, chiaramente, di fronte all'evidenza, di fronte comunque a una pressione, ha dovuto stralciare gran parte del suo impianto accusatorio. a questo momento uno potrebbe pensare bene, quindi diciamo non hanno più nessun materiale reale sul quale loro possono essere condannati. La realtà purtroppo non è questa invece, la realtà è che tutta questa parte di materiale viene poi identificato e descritto da alti dirigenti come fonti aperte che nella realtà non hanno la possibilità di citare da quali sono queste fonti aperte, perché la realtà è che sono dello Shin Bet. Quindi, nonostante una forte battaglia legale, nella realtà 47 testimoni della difesa che dovevano riuscire a fare un quadro su che cosa fosse realmente Tulkarem, che cosa succedeva a Tulkarem, dove si trovava Tulkarem, se ci fossero insediamenti di coloni, se ci fossero degli avamposti militari a Tulkarem e comunque quale fosse lo scenario per il quale lo Stato italiano si stava prendendo la briga di andare a dover decidere se queste persone stavano programmando degli attentati cosiddetti e così chiamati da loro terroristici verso l'occupante o meno. Nella realtà non c'è stata nessuna base per la quale anche gli stessi funzionari avessero la capacità di poter descrivere dove si trovasse. I testimoni della difesa dovevano in parte servire a poter chiarire questo quadro di che cosa vuol dire vivere sotto un colonialismo di insediamento, cosa che invece non è stata accettata minimamente dai giudici. Quindi che cosa succede? Che gli unici tre testimoni che vengono accettati della difesa sono praticamente un filologo che è riuscito di Ca' Foscari, che è riuscito a fare un quadro di che cosa vuol dire, perché in tutte le intercettazioni, in tutto il materiale che loro portano come probatorio all'interno di questo processo vengono stravolti completamente sia dalle traduzioni che anche dall'interpretazione tutti quelli che sono dei termini come martirio e tutto ciò di cui loro parlano. Che cosa succede? Che è un elemento particolarmente essenziale e dirimente per riuscire a capire di che cosa si sta parlando, perché è chiaro che nel momento in cui uno riconosce che il martirio per quanto riguarda i palestinesi e le palestinesi vuol dire chiunque persona trova la morte, che sia in battaglia, che sia da un bombardamento, che sia dalla fame, che sia dall'impossibilità di poter uscire per potersi poi andare a curare fuori, viene ritenuto un martire. Questo passaggio, perché è un termine che ritorna spesso sia all'interno delle intercettazioni ma che all'interno proprio dell'impianto, dell'intero impianto accusatorio, è essenziale, perché anche il concetto del terrorismo sul quale loro stanno cercando di impostare questo processo è sulla base del fatto che loro non riconoscerebbero che esiste invece lì un'occupazione, e questa occupazione viene fatta sia dai militari che così come dai coloni civili. Purtroppo, perché diciamo che è un processo che ormai sta giungendo agli sgoccioli, perché hanno fatto fra marzo e luglio hanno fatto 7 udienze, cosa che penso che in quasi nessun altro processo noi abbiamo mai visto una fretta così diciamo imposta per riuscire ad arrivare ad una sentenza. Adesso ci sono le ultime tre date ufficialmente di questo processo, che saranno il 19, il 26 e il 30 di settembre, dove appunto si vorrebbero arrivare a sentenza entro il 30 di settembre. C'è stato un ultimo tentativo da parte dell'accusa di inserire tramite una rogatoria internazionale dei documenti che venivano forniti dagli Stati Uniti, da servizi segreti di intelligence degli Stati Uniti. Questo appunto nessuno di noi si attacca, o almeno dal mio punto personale di vista sicuramente non è un discorso del diritto internazionale riconosce tutto ciò, perché abbiamo già visto che chiaramente il diritto internazionale è diventato ormai una carta, diciamo, ha mostrato quello che è la sua vera faccia, diciamo, no? Di un semplicemente di un discorso estremamente formale ma che non è mai sostanziale, che quindi anche a un livello probatorio nella realtà non viene minimamente riconosciuto, che è quello appunto della legittima difesa e del legittimo attacco e della legittima lotta armata all'interno dei territori nel momento in cui ci sta un occupante. Questo occupante, come abbiamo confermato e si conferma anche in questi mesi agli occhi ormai di tutti ed è innegabile, non attiene all'IDF ma attiene anche così tanto quanto ai coloni che invece vanno lì, che sono armati e che sono lì per sterminare quelli che secondo loro sono quelli che gli stanno usurpando la loro possibilità di occupare quei territori. Questo, diciamo, è in parte l'impianto del perché noi diciamo che nonostante tutto questo è un processo che avrebbe una sentenza già scritta. Chiaramente, che cos'è che si può fare? Una parte di forza è quella di riuscire a far uscire dall'Aquila questo processo, riuscire a far uscire a livello quanto più possibile la questione e il racconto sia della storia di Annan ma anche della storia di questo processo, e riuscire a fare una forte pressione lì che vada anche al di là di quelli che sono i presidi all'esterno del tribunale. Per questo motivo si sono fatte già due manifestazioni all'Aquila proprio per portare fuori da lì, diciamo, il discorso di Annan, Ali e Mansur e la solidarietà attiva con loro, così come ci sarà il 12 di settembre, a pochi giorni dalla riapertura, diciamo, della sessione, diciamo, autunnale del processo, un'iniziativa di fronte alla Leonardo, alla sede della Leonardo e della Tale Salenia, che si trova all'Aquila, a pochissimi chilometri di distanza dal tribunale. Questo è esattamente perché, chiaramente, nel momento in cui c'è una lotta che vuole rivendicare la legittimità della resistenza palestinese in armi, chiaramente riuscire a interrompere o comunque forzare quanto più possibile, non essere parte integrante di quello che è una guerra di sterminio che viene fatta, e viene fatta dalle università, dai centri di ricerca, viene fatta dalle industrie di armi, viene fatta dai media, viene fatta da tutta quella parte che è questa complicità e questa normalità con la quale da oltre 24 mesi si sta assistendo fondamentalmente a un genocidio. Questo è il motivo per il quale ci stiamo cercando in tutti i modi di far uscire la vicenda di Annan, Ali e Mansur fuori da lì, fuori da un ambito che sia prettamente, diciamo, antirepressivo, in quanto noi riteniamo che questa parte della repressione è proprio parte integrante di uno sterminio che vuole essere fatto, ovvero questi palestinesi non potranno mai trovare in nessun luogo del mondo nessuna possibilità di non essere, diciamo, attaccati, ricercati, condannati. Questa è l'intenzione che vogliono tanto gli Stati Uniti quanto l'Italia quanto Israele, diciamo, imporre anche come base centrale di tutti coloro che si avvicinano, che sostengono la resistenza palestinese e che non fanno un discorso che si basi su un discorso prettamente, diciamo, umanitario. Questo è un elemento che secondo me è essenziale e dirimente del perché, appunto, parlare e continuare a gridare sempre più forte qual è il caso di Annan, Ali e Mansur rispetto a questo, perché questo è un processo che noi riteniamo sia la resistenza palestinese. Vorrei aggiungere un'ultima cosa, è che appunto all'interno di quest'udienza si è praticamente, questo per far vedere quanto anche i progetti genocidiari in Cisgiordania e il legame con le industrie tecnologiche occidentali, da uno dei telefoni sequestrati ad Annan Yaesh vengono ritrovate una serie di fotografie di quelli che erano dei suoi compagni di battaglia nel momento in cui lui si trovava in Cisgiordania, quindi parliamo praticamente di quasi 10 anni prima. Bene, nel giro dei 2 mesi successivi al fatto che l'Italia consegna a Israele questo materiale trovato sul telefono di Annan, vengono eliminati tutti i combattenti che erano presenti all'interno di quelle foto, tant'è che c'è anche una delle dichiarazioni di Annan che lui dice, adesso la dico soltanto una frase secondo me semplificativa di questa sua dichiarazione, dice: in questo momento per me la libertà fondamentalmente non ha nessun senso, in quanto io anche dovessi tornare libero, fondamentalmente tutti i miei compagni di battaglia, tutti i miei amici, tutti quelli che sono parte della mia gente sono stati eliminati esattamente dal momento in cui è iniziato il mio processo, e esattamente sono direttamente legati a me, quindi io semplicemente sono un'altra pedina, no, di questo sterminio che vuole essere portato avanti.
E allora torniamo in diretta dopo questa lunga intervista contributo. Abbiamo pensato di staccare con un po' di musica, torniamo ad ascoltarci Jowan Safadi con un nuovo brano intitolato Where Are the People?
تدفئة روع هذا الطفل أو التخفيف من ألم شقيقته. منذ اليوم لا بيت يأويان إليها.
بلكي بتحكي الشواكيش وشي شاكوش يقول بديش أضرب راسي بالحيط. وين العالم بدها تعيش؟
وين العالم وين العالم وين العالم بدها تعيش؟ وين العالم وين العالم وين العالم بدها تعيش؟
كل ثورة بدها ثيران نادي عولاد الجيران حاجة تكسر بالحيطان كسر حيط المخصنيش.
وين العالم وين العالم وين العالم بدها تعيش؟ وين العالم وين العالم وين العالم بدها تعيش؟
كسر 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 ربك بيسر كسر حاجز اليسر كسر جدار التطنيش كسر راسي بس ترجيش كسر كسر ما تستحيش. وين العالم وين العالم وين العالم بدها تعيش؟
وين العالم وين العالم وين العالم بدها تعيش؟ وين العالم وين العالم وين العالم بدها تعيش؟ وين العالم وين العالم وين العالم وين العالم وين العالم وين العالم وين
We'll be right back. بفكر بالهجرة نصي عصفور طاير زي نص البلد هون والنص التاني بكابر زي الشجرة مش غادر أهاجر حتى لو بتولى
Torniamo in diretta, siete sempre collegati e collegate sulle libere frequenze di Radio Blackout, questa è Metix Flow e stavamo ascoltando un po' di musica recuperata dal nostro DJ Mau, un po' di musica palestinese, musica scelta apposta proprio perché in questo momento sta andando avanti un appuntamento qui nella Blackout House in solidarietà ad Anan, Ali e Mansour. Visto che noi siamo qui in diretta, abbiamo deciso, come anticipavamo prima, di fare due piccole registrazioni, ne abbiamo sentito la prima, adesso invece andiamo ad ascoltare la seconda registrazione sempre del collettivo Torino Diserta. E allora gli abbiamo chiesto con quale spirito l'iniziativa di oggi e di domani e abbiamo appunto ai nostri microfoni Cecilia e Fabio del collettivo Torino Diserta.
Due parole per spiegare un po' lo spirito con il quale abbiamo accolto, come dire, la necessità giustamente impellente di far uscire la notizia di questo processo fuori dal contesto dell'Aquila. Per noi la questione non è tanto che questo processo sia un evento eccezionale, né per il capo d'accusa, che ormai diciamo è dilagante anche per reati d'opinione, né per la collaborazione tra magistratura italiana e servizi segreti, in questo caso israeliani, perché sappiamo a livello storico come quello che può essere definito l'internazionalismo autoritario abbia quindi collaborazione interstatale tra stati per reprimere, perpetrare nefandezze di ogni genere, abbia una storia lunga. Pensiamo ad esempio, per non andare troppo in là nel tempo, siccome alcuni di noi sono tornati di recente dal contesto mesoamericano, a quello che è successo negli anni Ottanta in Guatemala, quando si è perpetrato un genocidio tra i più cruenti e i più impuniti dell'America Latina, potremmo dire che i Maya sono un po' i palestinesi ante litteram, dove lo Stato guatemalteco ha visto proprio lo Stato israeliano, oltre che gli Stati Uniti e Taiwan, collaborare a stretto, insomma, in maniera molto, molto stretta con il dittatore Rios Montt, che appunto ha perpetrato questo genocidio. Quindi questa vicenda non ci sembra eccezionale nella storia diciamo dello Stato moderno, più che altro ci sembra paradigmatica della fase attuale che stiamo attraversando, nel momento in cui la resistenza palestinese è l'esempio più fulgido come dire, un tentativo di quella umanità sacrificabile di opporsi ai piani di sterminio e eliminazione che ormai il capitalismo e lo Stato annoverano tra diciamo la possibile fine di una parte di umanità considerata inutile, se non magari per essere utilizzata per testarci sopra appunto tecnologie sempre più affinate che poi alla bisogna possono diventare tecnologie di sterminio. Quindi i tre motivi che ci hanno portato a pensare a questa iniziativa che si svolge sia oggi che domani sono: da un lato il fatto che questo processo esemplifica in modo appunto paradigmatico la guerra totale che è mossa da Stato e capitale a tutto ciò che che gli è d'intralcio, e la resistenza palestinese appunto oggi è il fulcro più ardente di questo, al di là di ogni forma giuridicamente intesa, perché una delle questioni che forse approfondiremo nella discussione è proprio il fatto che a livello processuale diciamo che la questione precipita sulla differenza tra terrorismo e legittima resistenza di una popolazione oppressa, ma sappiamo benissimo che come dire, lo Stato sa maneggiare sapientemente i codici della legalità e, dell'illegalità alla bisogna, e che quindi qualunque anche convenzione internazionale diventa carta straccia nel momento in cui bisogna arrivare a appunto a reprimere. Chiediamoci tra l'altro cosa succederebbe nel caso invece ci fosse un esule ucraino a dare supporto alla resistenza del libero mondo occidentale nei confronti della Russia, come si sarebbe posta la procura italiana. Il secondo motivo è che questo processo ci ricorda in modo molto vivido come fronte interno e fronte esterno siano assolutamente in un rapporto di continuità. Nelle interpretazioni convenzionali della guerra queste due, i due fronti vengono separati, mentre appunto guerra militare e pace capitalista sono in un rapporto di circolarità in cui un ruolo centrale gioca appunto l'innovazione tecnologica, e all'Aquila si svelano proprio, come ben ricordava la compagna, gli interessi reciproci tra Stato italiano e Stato israeliano proprio in materia di innovazione e produzione, quindi ricerca, fabbriche, tutto ciò che concerne l'innovazione tecnologica nell'ambito in particolare dell'economia di guerra e nell'economia della sorveglianza. Quindi L'Aquila ci svela questo, e oggi è proprio l'infrastruttura tra l'altro di accaparramento ed elaborazione dei dati che avviene per mano di queste tecnologie di cui Israele è capofila, che salda esplicitamente i vari fronti di guerra che vanno dalla sorveglianza urbana alla sorveglianza delle frontiere fino ad arrivare nei casi estremi a un genocidio, uno sterminio di massa tramite delle app. Sappiamo che in Palestina stiamo assistendo al primo genocidio algoritmico della storia. Il terzo e più importante motivo è che questo processo rende tangibile quello che diciamo da tempo, cioè che la guerra e il genocidio appunto cominciano da qui, non solo in ambito produttivo, logistico e culturale, ma anche specificamente repressivo. Repressione e guerra. La città dell'Aquila, come ricordava la compagna, ospita un carcere in cui è sepolta viva Nadia Lioce, e che ha visto anche alcune compagne intraprendere una lotta molto significativa in tempi più recenti. L'apparato repressivo dello Stato italiano, magistratura, forze di polizia, servizi di sicurezza, amministrazione carceraria, sono schierati a difesa della repressione interna, sia a livello di repressione di chi ha impugnato le armi in questo territorio, sia adesso nei confronti di esuli della resistenza palestinese, ma anche nei confronti dei movimenti di lotta che sono scesi al fianco della popolazione palestinese. Quindi se guerra e genocidio cominciano da qui, e l'apparato repressivo è uno degli ambiti in cui iniziano guerra e genocidio, allora crediamo che anche qui stia la possibilità che abbiamo di metterci di traverso, e quindi crediamo che la solidarietà con Anan Ali Mansour in questo processo sia una delle tante occasioni che abbiamo concretamente a portata di mano per metterci di intralcio.
Ed è per questo che oggi, venerdì 5 settembre, dalle ore 18:30, nel cortile di Radio Breakout, presenteremo l'opuscolo Solidarietà ad Anan Ali e Mansour, all'interno del quale poi daremo anche aggiornamenti e discuteremo sul processo contro la resistenza palestinese, un processo che tenta di delegittimare e criminalizzare questa resistenza utilizzando Anan come un capro espiatorio di questo processo. E domani sabato 6 settembre alle ore 11 in piazzetta Borgodora al Balloon daremo altri aggiornamenti sul processo e svolantinaggio al mercato. Vorrei in più rilanciare anche per il 13 settembre 2025 a Ronchi dei Legionari in piazza dell'Unità alle ore 11 una manifestazione dovuta alla joint venture tra Leonardo Baykar, azienda omologa turca, il cui nome è LBA Systems, e mira a sviluppare tecnologie nel settore degli UAV utilizzati per la sorveglianza e per l'attacco per esempio in Russia e in Ucraina contro gli abitanti delle terre palestinesi e per dominare il Mediterraneo. Lo stabilimento in tutto ciò in cui tutto ciò avverrà è a Ronchi dei Legionari in Friuli Venezia Giulia, ed è per questo che l'Assemblea No Leonardo ci invita invita a schierarci il 13 settembre. E infine rilancio anche il movimento BDS, lancia questo sciopero generale dal 18 al 21 settembre, data fissata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per Israele, che dovrà per regolamento, a cui chiaramente, come abbiamo già detto, gli accordi internazionali sono soltanto formali, però Israele teoricamente dovrebbe porre fine all'occupazione illegale e all'apartheid.
dopo la seconda parte di intervista che abbiamo mandato in onda fino a prima di questo brano, torniamo ancora a parlare un pochino di musica e quindi di cultura palestinese. In particolare questi che stiamo passando sono i Tutard, un giovane pionieristico ensemble formato dai fratelli Hassan e Rami Nakle, nati nelle alture del Golan. E qui ci tenevamo a fare una piccola digressione sulla storia di questa regione, le alture del Golan. Le alture del Golan sono un territorio occupato da Israele ai danni della Siria durante la guerra dei sei giorni del 1967. Nel 1973, in seguito alla guerra dello Yom Kippur, Israele accettò di restituirne il 5% alla Siria. E questo 5% è attualmente sotto il controllo internazionale, mentre il restante 95% è tuttora conteso dai due stati, quindi da Israele e Siria. Anche se Israele dal 1974 in poi procedette, come è avvenuto d'altronde nel resto dei territori occupati della Cisgiordania, a espellere la quasi totalità della popolazione locale e iniziò la costruzione di insediamenti civili, naturalmente quelli dei coloni. Tutta quest'area rimase poi sotto l'amministrazione militare israeliana fino al 1981, quando Israele approvò una legge, appunto una legge su questa zona, sulle alture del Golan, secondo la quale veniva passata dall'amministrazione militare al diritto civile. Con amministrazione e giurisdizione israeliana a tutti gli effetti, insomma, diventava automaticamente territorio israeliano. Questa piccola digressione, perché il brano che ci stiamo ascoltando è un altro brano, è un brano dei Tutard, che da questa zona provengono, un gruppo particolarmente interessante secondo noi perché fondono abilmente suoni che spaziano dal blues del deserto al psych rock melodico, al reggae, al jazz, miscelando il tutto con la musica araba tradizionale.
stiamo ascoltando adesso Ramzi a Buredwan. La traiettoria di vita di Ramzi non è stata affatto ordinaria. Quest'artista palestinese è nata a Betlemme nel 1979, ma ha cresciuto nel campo profughi di Al-Amari a Ramallah, dove la sua famiglia era stata costretta a trasferirsi già dal 1948. La prima intifada, dall'87 al 92, la violenza e l'occupazione israeliana hanno segnato profondamente la sua infanzia e adolescenza. Dal 1996 al 98 ha studiato al Conservatorio Nazionale di Musica Edward Said di Ramallah.
من حركاتنا
Allora, sulle ultime note di questo super pezzo scelto da Mau di Camilla Gibran, arriviamo verso la fine della nostra puntata di oggi. E vi vogliamo ricordare ancora una volta l'appuntamento per domattina, sabato 6 settembre alle ore 11 in Piazzetta Borgodora al Balloon, dove si terrà un secondo evento in continuità con quello di stasera. Qui al cortile di Radio Blackout ancora la presentazione dell'opuscolo Solidarietà Danan Ali e Mansour, dove ci saranno ulteriori aggiornamenti e uno svolantinaggio al mercato. Giustizia è anche ancora quella che continuiamo a chiedere per Moussa Balde. Rispetto a questo vi ricordiamo l'appuntamento di lunedì 8 settembre a partire dalle ore 9 fino alle 17 davanti al Tribunale di Torino, dove saremo ancora una volta a ricordare, a chiedere giustizia per Moussa Balde, morto in un CPR nel maggio del 2021.
andiamo avanti con gli appuntamenti del weekend. Domani 6 settembre ci sarà il famoso ormai corteo nazionale a seguito dello sgombero o sfratto, che dir si voglia, del Leoncavallo. Troviamo appunto in realtà più interessante rilanciare però il corteo che ci sarà domattina alle ore 12 contro la città dei padroni, casa, solidarietà, accoglienza, autogestione. Le lotte vive scendono in piazza. Allora, leggo un piccolo estratto del comunicato che è uscito negli ultimi giorni. Sabato 6 settembre scenderemo in piazza contro lo sgombero del Leoncavallo per rivendicare lo strumento dell'occupazione e perché crediamo che difendere la memoria militante del Leoncavallo significhi difendere gli spazi e le lotte di oggi. L'appuntamento delle 14 a Porta Venezia non può essere sufficiente. Come lotte vive di questa città vogliamo puntare il dito contro la città dei padroni, contro la loro arroganza, la loro violenza liberticida, la loro sete di potere e denaro. Vogliamo dimostrare che Milano non è tutta come vorrebbero loro, una città grigia di cemento, acciaio e vetro su misura di Ricco. La Milano che chiamiamo in piazza è viva, colorata e multitudinaria, la Milano degli spazi sociali, una Milano capace di dire a gran voce e senza timore questa città di chi pensi che sia. Comunicato prosegue poi con una serie di rivendicazioni e lotte dove occupare spazio è l'unica risposta possibile. Un comunicato che, come dire, in parte condividiamo proprio perché non basta il corteo delle 14, che è corteo che per quanto necessario a seguito di uno sgombero, appunto di uno sfratto, di un centro sociale che ha fatto la storia del movimento, resta comunque un corteo controverso che a quanto emerge sembra aver riaperto però come dire, il dibattito sugli spazi occupati e autogestiti. Infatti negli ultimi giorni sono usciti alcuni interessanti comunicati da Firenze, dalla stessa Milano e da altri spazi occupati e autogestiti in Italia, e penso che sia appunto pensiamo che sia un stato, quindi un'infamata quella che è avvenuta qualche settimana fa, questo possa essere un buono spunto. E allora rilanciamo in particolare il corteo di domani mattina alle 12 a Milano in piazzale Duca d'Aosta.
Sulle note di Aya Zatri, un'altra cantante che io consiglio assolutamente di andare a scoprire, palestinese anche lei, insomma, come tutta la playlist che abbiamo passato in questa puntata. Si sono fatte le 20:34 minuti, siamo già 4 minuti oltre il nostro orario.
Arriviamo ai saluti.
Arriviamo ai saluti, sì. Quindi
Ci risentiamo la prossima settimana.
Sì,
ciao. Ora, stesso posto.
Bye bye. E restate collegati e collegate su Radio Blackout. Ciao.
Ciao. Ciao.